fino al versetto 21 del capitolo 15.
Vi dicevo diversi mesi fa, quando abbiamo la lettura di questo scritto, che è uno dei grandi libri dell'Antico Testamento, come ben sappiamo, e non solo, tutta la Sacra Scrittura, che il testo, che è il frutto di una composizione che più che mai è problematica, e a riguardo di questo non è il caso che spendiamo troppo impegno. Noi prendiamo atto di avere a che fare con il prodotto finito, il testo nella sua compiutezza, che naturalmente leggiamo rispettando le regole oggettive di un contatto comunque filologico con la pagina biblica, ma leggiamo nel desiderio di interagire con quella intenzione propriamente teologica, che è quella di chi ha redatto questo scritto nella sua versione definitiva. Quindi anche noi ci aiutiamo per entrare in questa interpretazione teologica degli eventi che ci sono raccontati e di come poi il testo, in tutta la sua dinamica letteraria, è stato composto nella sua versione finale, quella che è stata recepita dall'antico popolo di Dio e quindi poi trasmessa alla Chiesa e fino a noi. Fatto sta che quando parliamo di queste cose a suo tempo, che all'inizio del nostro cammino quest'anno, vi dicevo che il testo del nostro libro si può suddividere in due parti principali con un intermezzo. Devo aver detto qualcosa del genere. Fatto sta che le pagine che noi dobbiamo affrontare questa sera sono l'intermezzo. Se la prima parte, come già abbiamo potuto verificare, merita propriamente il titolo di Esodo, uscita, nel senso della liberazione dalla schiavitù che i discendenti di Giacobbe hanno subito in Egitto, ecco che ci troviamo proprio qui dove adesso ci siamo fermati, versetto 21 del capitolo 15, prima parte dell'Esodo, la liberazione e gli eventi che sono collegati con l'uscita dall'Egitto, la traversata del mare, naturalmente i personaggi che sono implicati in questa vicenda. È determinante la figura di Mosè, ma poi richiama il faraone e quindi tutto il movimento che assume una dimensione corale in maniera da coinvolgere quella massa di schiavi e farne, come constatavamo un mese fa, un popolo di gente libera, il popolo della fede, dove l'atto di fede è realizzato ormai come la vera e radicale testimonianza di libertà. Leggevamo così. Seconda parte del nostro libro, tutto quello che ha a che fare con l'alleanza, e ne dovremo parlare a suo tempo, non so quando, perché in realtà siamo già al mese di maggio, comunque ne parleremo a suo tempo, dal capitolo 19 a seguire. Le pagine che dobbiamo adesso sfogliare questa sera costituiscono l'intermezzo tra la prima parte, dedicata agli eventi riguardanti la liberazione, la seconda parte ci propone tutto un complesso di messaggi, di narrazioni riguardanti l'alleanza tra il Signore e il suo popolo. e le due parti sono strettamente coordinate tra di loro, come man mano andremo verificando, perché la liberazione dalla schiavitù è premessa a una relazione d'alleanza. Questa relazione nella gratuità dell'amore, per una pienezza di comunione nella vita, è possibile soltanto in un contesto di libertà. E dunque il popolo che è nato come nuova creatura sulla scena della storia umana, il popolo dei credenti, il popolo che ormai è segnato da questa esperienza di liberazione in vista dell'alleanza. C'è un intermezzo, l'intermezzo. Ora notate che quello che, stando al libro dell'Esodo, è un intermezzo, se prendiamo in considerazione il Pentateuco nel suo complesso, e anche di questo vi parlavo inizialmente, i cinque libri che compongono la Torah, come dicono gli ebrei, forse ricordate, ve lo facevo notare anche con un disegnino alla lavagna, ampio complesso di pagine costituisce il nucleo centrale di tutto il Pentateuco, ed è dedicato esattamente quel complesso di pagine agli eventi che si svolgono presso il Sinai, relativi dunque all'alleanza, all'istituzione dunque di questo rapporto stabile tra il Signore e il suo popolo mediante il dono della legge. E si va dunque dal capitolo 19 del libro dell'Esodo, passando attraverso il libro del Levitico, fino al libro dei Numeri, capitolo 10. Dunque questo è il nucleo centrale di tutto il Pentateuco. L'Esodo, che è il secondo libro della serie, il Levitico, che è il libro centrale, il terzo, Numeri, dal capitolo 19 dell'Esodo al capitolo 10 dei Numeri. Questo è il nucleo centrale, tutto quello che avviene presso il Sinai. In questo modo, secondo questo modo adesso di suddividere le varie sezioni della composizione letteraria, quelle pagine che noi leggiamo questa sera non sono più esattamente un intermezzo, ma sono il primo elemento di una cornice che contiene, che circoscrive, che quindi fa anche da corona delle, come dire, qualità di ordine propriamente teologico, come già sappiamo, visto che tutta la composizione dell'insieme dipende da una intenzionalità teologica, il primo elemento di una cornice che poi ha il suo riscontro dopo il capitolo 10 del libro dei Numeri. Tutto quello che avviene presso il Sinai, nucleo centrale del Pentateuco, incorniciato all'interno di pagine che ci parlano di quello che avviene nel corso della traversata del deserto. Le pagine che leggiamo questa sera, intermezzo all'interno del libro dell'Esodo, primo elemento di una cornice all'interno del Pentateuco, dal momento che dal capitolo 10, fine del capitolo 10 in poi, il libro dei Numeri è il libro che per antonomasia ci parla di quello che avviene nel corso della traversata del deserto. Anche il Sinai è località che si inserisce in un deserto, ma ha una sua fisionomia del tutto singolare, la Santa Montagna, che è il luogo in cui si insedia stabilmente per un certo periodo l'accampamento del popolo, là dove, tramite la mediazione di Mosè, ecco che viene instaurata l'alleanza. E dunque fino al capitolo 10 del libro dei Numeri, di seguito deserto. Tra l'altro questo è il titolo in ebraico del libro dei Numeri. Noi lo chiamiamo numeri, rifacendoci al latino, rifacendoci al greco, aritmi, in greco, ma in ebraico il titolo del libro dei numeri è Bamidbar, nel deserto, nel deserto. E allora vedete, le pagine che leggiamo sono un intermezzo, ma sono anche il primo elemento di una cornice, e se dire intermezzo in qualche modo le svaluta, le riduce a un puro elemento di transizione quasi da favorire lo sbadiglio, in realtà è il primo elemento strutturale di una composizione che è il frutto di una sapiente intenzionalità teologica, che inserisce gli eventi del Sinai con tutto quello che li riguarda, al dono della legge, alleanza, istituzione del culto, eccetera, eccetera, inserisce il nucleo centrale di tutto il Pentateuco all'interno di una geografia che, come sappiamo, non mi stanco di ripetere, in realtà oltre che dare una collocazione di ordine fisico agli avvenimenti, in realtà li inquadra all'interno di un come di uno scenario che noi dobbiamo aiutarci, per quello che ci è possibile, a interpretare nel suo proprio valore teologico, il deserto. Tanto questo era il tema su cui volevate ragionare per ordine qualche giorno fa. Vedete, partiamo da qualche semplice richiamo, ma poi dopo sfoglieremo esattamente le pagine che abbiamo sotto gli occhi, da 15:22 a seguire. Tenete presente che deserto è un luogo, ma anche un tempo di transizione. Il deserto nella rivelazione biblica non è una meta, non è una scansione che comporta una determinazione definitiva, è luogo e tempo di transizione. Detto questo, in maniera un po' grossolana, possiamo subito procedere innanzi con una seconda precisazione. Il cammino che si svolge nel deserto, perché è luogo e tempo di transizione, dunque un cammino in atto, costantemente qualificato, caratterizzato, proprio descritto commentato come un percorso pedagogico nella esperienza della libertà. Noi parlavamo di libertà, lo ricordavo poco fa, leggendo le ultime pagine della prima parte dell'Esodo. È l'Esodo, è proprio l'evento della liberazione, nel senso di quella novità che si esprime nell'atto libero della fede. Quella novità che affronta le paure, i rischi, le insufficienze, tutto quello che è vicenda che rinvia una creatura umana e il complesso dell'umanità alla evidenza delle proprie insufficienze, ed ecco la vita si viene dispiegando come esperienza di libertà. È l'opera di Dio per eccellenza, è la gloria di Dio, come leggevamo a suo tempo, è la gloria di Dio. Dio si rivela così come liberatore, nel senso che rende praticabile quel cammino nella vita che procede nella direzione di una progressiva apertura alle relazioni, al di là di tutti gli impedimenti, gli ostacoli esterni ed interni. Determinante era l'ostacolo incontrato da quelli che stavano tentando di abbandonare l'Egitto, costituito dalla paura. Ebbene, Dio è il protagonista di questa novità, che fa di quella massa di gente senza libertà, gente prigioniera di una schiavitù soffocante, e questo non soltanto nel senso oggettivo di una sudditanza di ordine sociale, culturale, economica, sudditanza nel senso addirittura proprio violento, della oppressione aspra e spietata, ma schiavitù nel senso di una prigionia interiore, nel senso di un dipendenza da quel vortice di angosce che riducono l'esistenza umana a una prefigurazione di morte. Bene, Dio è liberatore. Ecco, adesso vedete, il cammino attraverso il deserto è puntualmente descritto e illustrato come itinerario pedagogico nell'esperienza della libertà, che poi è l'esperienza della fede. Perché quella libertà che è stata conseguita nell'atto della liberazione in realtà deve essere sperimentata, deve essere acquisita, deve essere intimamente assorbita, deve diventare struttura portante del vissuto. Un conto è l'evento che ha avuto luogo una volta per tutte, altro è una condizione di libertà che deve adesso diventare strutturale nel modo di stare al mondo. Per cui il deserto. Bene, vedete, un altro richiamo e poi subito sfogliamo queste pagine. È scontato che il deserto, luogo e tempo di transizione, assume la fisionomia di uno spazio e di un tempo che stanno lì a dimostrare quello che ci manca per vivere, quello di cui facciamo come dire, quello di cui abbiamo bisogno e che nel deserto viene meno. È il deserto, proprio in questo sta il deserto, adesso indipendentemente dalle definizioni dei geografi, il deserto è proprio questo spazio e tempo come coordinate che ci consentono di collocare la nostra esistenza umana da qualche parte, in qualche momento della storia, là dove abbiamo a che fare con l'evidenza che quanto è necessario per vivere ci viene a mancare. Lì è il deserto. E il deserto è il contesto in cui le pagine che adesso leggiamo e altre pagine ancora che sono collocate in altri contesti della grande redazione di questi scritti, ci viene presentato come l'occasione determinante perché quel popolo liberato dall'Egitto in realtà sia condotto a maturazione nell'esperienza della libertà, acquisisca la libertà non come un evento memorabile ma occasionale, ma come qualità intrinseca della propria presenza nel mondo. Dal versetto 22, noi adesso sfogliamo queste pagine, possiamo suddividere il testo in quattro quadri. Alcuni tra questi quattro quadri ci sono quelli che sono anche piuttosto articolati al loro interno, ma io vedo di sbrigarmi abbastanza sollecitamente. Il primo quadro proprio qui, alla fine del capitolo 15, dal versetto 22 al versetto 27, che cosa manca per vivere? Manca l'acqua. Deserto, sembra ovvio, è un deserto, ma l'acqua è necessaria per vivere, sempre e comunque. Adesso vedete che qui il testo che abbiamo sotto gli occhi dice: Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal mare Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Dunque, 3 giorni dopo quel momento di grande esultanza, il canto della vittoria, il trionfo celebrato con le danze e dunque quella festa che come leggevamo a suo tempo, manifestava l'esperienza, proprio traduceva in un gesto di corale, giubilante, gratitudine, l'esperienza della liberazione, soltanto che 3 giorni dopo già manca l'acqua. 3 giorni. E dunque arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara perché erano amare, infatti Mara vuol dire esattamente amarezza. Per questo erano state chiamate Mara, acque putride, acque non potabili, acque amare che non solo non sono utili per la vita, ma sarebbero dannose, forse addirittura provocherebbero patologie mortali. Dunque non c'è acqua. Allora il popolo mormorò contro Mosè: che berremo? Sete. Là dove manca l'acqua, la sete. Sete è un'urgenza primaria per la vita. Sete. E vedete, qui non è in questione semplicemente la necessità di rintracciare l'acqua per vivere, ma qui è in questione quel passaggio attraverso una vicenda come questa per maturarne la libertà. E infatti, vedete, il popolo protesta: non abbiamo da bere, cioè siamo assetati. La sete è un richiamo urgente, dirompente, è un richiamo. Siamo nel deserto, non abbiamo quello che è necessario per vivere. Egli, Mosè, invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Notate, sembra quasi uno scherzo. Dal punto di vista tecnico, il problema dell'acqua si risolve in questo caso, ma si risolve in tanti altri casi nei quali la stessa esperienza di sete si ripropone, situazioni drammatiche che accompagnano il grande viaggio attraverso il deserto, così come leggeremo in altre pagine. Dal punto di vista tecnico il problema si risolve sempre. L'acqua poi si trova, o comunque si applicano procedure di ordine idraulico che garantiscono il filtraggio dell'acqua e la purificazione dell'acqua e rendono potabile l'acqua. Comunque il problema da quel punto di vista è sempre puntualmente, sistematicamente risolto. Lo gettò il legno nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto, e in quel luogo lo mise alla prova. Oh, questo è il punto, una prova. Disse: se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, che possono anche fare il bagno. Questa è un'oasi dove l'acqua è abbondantissima. 12 sorgenti d'acqua, 70 palme, e qui si accamparono presso l'acqua. Dunque l'acqua è a disposizione di tutti, e anzi in misura sovrabbondante. Quel che conta è passare attraverso quella prova, una prova che viene descritta come una terapia. Vedete qui il versetto 26: io sono il Signore, colui che ti guarisce, Rofè. Rofè è il medico. Io sono il Signore che interviene nel tuo cammino, accompagna il tuo cammino, è attento a quello che avviene nel corso del tuo cammino per realizzare il beneficio di questa terapia. C'è una prova. La sete, vedete, non si supera il problema dell'acqua semplicemente perché si trova l'acqua. Questo è un dato di ordine empirico che sembra quasi puntualmente un gioco da ragazzi, trovare l'acqua. Questa prova è impostata in maniera tale che funga da terapia per, vedete qui come dice, preparare all'ascolto della voce. Versetto 26: se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio. Ricordate che proprio Gesù nel Vangelo che leggevamo domenica scorsa parlava della voce che le pecore ascoltano e che le pecore conoscono la voce. Anche il Vangelo di oggi ritornava con un richiamo a questa voce del pastore che le pecore conoscono, perché è questa la prospettiva nella quale bisogna inserirsi per maturare nella libertà, in modo tale che anche l'esperienza della sete acquista, nella misura in cui viene accolta come prova, quella esperienza dell'acqua acquista un valore terapeutico, in quanto predispone l'animo umano all'ascolto della voce. Primo quadro. Secondo quadro, capitolo 16. Il testo è molto più ampio, adesso sono 36 versetti. E qui, vedete, si pone un altro problema, perché per vivere manca la carne, manca il pane, manca il cibo. Mancava l'acqua? Adesso è il cibo, carne e pane. Levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Ecco, una protesta. Perché? Perché gli israeliti sono affamati. Sono affamati. Fame. Nel caso precedente, sete. Adesso, fame. E il deserto è il luogo in cui manca quello che è necessario per vivere. Prima o poi si fa la fame. Notate come si esprimono qui gli israeliti. Versetto 3. Dissero: fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. E qui interviene il Signore, e anche qui, vedete, sembra che la soluzione dal punto di vista pratico sia quasi scontata, anche se è una soluzione grandiosa, con delle manifestazioni davvero spettacolari, ma sembra tutto così ovvio. Arriva il cibo, arriva la carne, le quaglie, arriva anche il pane, la manna. Notate bene che quello che conta per davvero nella scena che qui ci viene presentata è ancora una volta cogliere gli elementi che fungono da pedagogia della libertà. Imparare a vivere nella libertà quando si ha sete, imparare a vivere nella libertà quando si ha fame, in modo tale che la sete, o adesso la fame, non siano, per quanto condizioni urgenti in vista delle necessità vitali, non siano motivi per ricondurre coloro che viaggiano attraverso il deserto alla precedente condizione di schiavitù. Quello che conta non è semplicemente dunque trovare da bere o trovare da mangiare, quel che conta è coltivare la libertà. E qui, a proposito della fame, vedete, gli israeliti si lamentano, mormorano, questa mormorazione diventerà quasi una lamentela ripetitiva, come una nenia, querula e insopportabile, di tappa in tappa, sono esattamente come noi. E gli israeliti qui rimpiangono l'Egitto, vedete, perché là in Egitto sarebbero morti con la pancia piena. Il rimpianto di una morte sazia: fossimo rimasti in Egitto saremmo morti mangiando a crepapelle, la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Dunque, vedete, la fame, e rispetto a questa fame il racconto prosegue, non mi soffermo sui dettagli, come noi già sappiamo, con l'intervento del Signore che avvisa Mosè, Mosè poi avvisa gli israeliti, tutti quanti. Vedete che questa sera vedrete la gloria del Signore, versetto 7, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. E dunque questa sera le quaglie, un'abbondanza davvero superlativa di quaglie che si abbattono sull'accampamento, e poi il mattino appresso, dice il versetto 13, che la sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento, al mattino, ecco qui, gli era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: manhu, che cos'è? Manhu vuol dire questo, che cos'è mai? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. è una certa secrezione, è la manna, è la manna. Vedete che qui come dire, la nota caratteristica di questa maturazione nella libertà che il deserto appositamente, provvidenzialmente dovrebbe provocare, il deserto serve proprio a questo, a provocare un processo di maturazione nella libertà. Ebbene, qui vedete, determinante è la meraviglia, la meraviglia. Che cosa è questo? Ecco che cosa comanda il Signore, il pane che il Signore vi dà in cibo, la carne in abbondanza e poi il pane. E vedete l'insistenza nelle righe seguenti sulla quotidianità del pane necessario per la vita di un giorno, dove la meraviglia non si sperimenta in rapporto a un evento sensazionale che rimane circoscritto, ma la meraviglia in questo caso si sperimenta in rapporto a una quotidianità puntuale, metodica, fino al punto che più avanti in un altro contesto diventerà anche nauseante, tanto è quotidianamente ripetitivo il dono della manna. Ma questa esperienza della meraviglia è determinante per maturare nella libertà, ed è una quotidianità che non consente accumuli, per cui quello che è in più rispetto all'occorrente quotidiano marcisce, tranne che quando si tratta di fare la raccolta della manna per il venerdì, per il sabato, perché il sabato non può avvenire la raccolta, e allora in quel caso la raccolta vale per due giorni e non imputridisce. La quotidianità che in modo così gratuito e meraviglioso diventa criterio di discernimento di una vita che si inserisce nelle cose del mondo e nel deserto. Nel deserto. Comunque poi lo si voglia descrivere dal punto di vista scenografico, ma è il deserto in quanto è quel luogo e quel tempo di transizione nel quale manca il necessario per vivere, e quella permanenza nel deserto, quell'attraversamento del deserto diventa esperienza di ospitalità ricevuta, laddove la quotidianità si trasforma meravigliosamente nella disponibilità del necessario per vivere. È il secondo quadro. E si va così di giorno in giorno, di meraviglia in meraviglia, nella esperienza sempre più intensa, sempre più radicata nell'intimo, sempre più acquisita come criterio interpretativo del proprio vissuto, di una condizione di ospitalità in rapporto a ciò che è necessario per vivere. Vedete, siamo qui alla fine del capitolo 16, un secondo quadro che si aggiunge al precedente, nella prospettiva che sottolineavo e che comunque ci sta a cuore. Come ci si introduce, come ci si inoltra in quell'itinerario pedagogico che ci conferma nella libertà, non solo un evento, ma come la nostra condizione umana viene strutturata nella libertà. E attraverso la sete? Ed ecco i versetti che leggevamo, ci dicevano laddove quell'esperienza della sete acquista il valore di una terapia che suscita nell'intimo l'ascolto di un'altra voce. E poi l'acqua si trova. E adesso dice la fame, e la fame non per rimpiangere quella morte sacra, ma la fame proprio per scoprire come la libertà che riempie positivamente la nostra vocazione alla vita si impregna di quella meraviglia che coglie quotidianamente la gratuità del necessario. Questa connessione tra esperienza di libertà che matura e il gusto, che a noi sembrerebbe più contemplativo che culinario, il gusto contemplativo dell'occorrente così come è gratuitamente donato nella quotidianità più spicciola, ecco, questa connessione è molto istruttiva per noi. Libertà, meraviglia. Adesso, terzo quadro, dal versetto il capitolo 17, testo anche qui è piuttosto articolato, ma vediamo di venirne rapidamente a capo. Di nuovo il problema dell'acqua, quello che viene meno nel deserto, è necessario per vivere, sì. Anche qui dal punto di vista tecnico, come sappiamo già, il problema si risolve. Ma adesso c'è qualcosa in più rispetto al caso considerato precedentemente. Tutta la comunità degli israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sin, secondo l'ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. E il popolo protestò contro Mosè. Dateci acqua da bere. E Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore. In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza d'acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore: che farò io di questo popolo? Tra un po' mi lapideranno. E il Signore dice: ecco, passa davanti al popolo, prendi alcuni anziani, mano il bastone con cui hai percorso il Nilo, ecco, io starò davanti a te sulla roccia sull'Oreb, tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. E così Mosè fece sotto gli occhi e il popolo beve. Attenzione, perché qui non c'è soltanto il problema dell'acqua necessaria per la vita, quindi l'esperienza della sete, perché siamo a Refidim. Come altre volte dicevo, certamente alcuni di voi ricordano, Refidim in ebraico vuol dire mani fiacche. È un nome programmatico questo, per quanto riguarda il vissuto di coloro che sono in sosta presso questa oasi, dove non c'è acqua e dove ti cascano le braccia, là dove cascano le braccia. Refidim, si capisce benissimo cosa vuol dire. E allora vedete, qui non c'è soltanto la sete, ma c'è un'esperienza di stanchezza, di spossatezza, di sfinimento, di delusione, di amarezza, che si aggiunge alla sete, che per così dire anche ne moltiplica gli effetti devastanti. Non è vero che questi giungono al punto addirittura di immaginare la lapidazione di Mosè, perché non sono soltanto assetati, ma sono ormai annoiati. Questa spossatezza ha quella caratteristica così devastante, possiamo ben dire, tanto più devastante quanto più è impalpabile, è inafferrabile, che usa il linguaggio della nausea. E come fai a afferrare la nausea? Che cos'è la nausea? Cosa dipende dalla nausea? Ed ecco gente nauseata che non ne può più, per come è intrappolata dentro alle forme di una spossatezza che sembra ingovernabile. E vedete che qui non è il Signore che mette alla prova il popolo, ma la prospettiva si è ribaltata. E Mosè lo fa notare, versetto 2, perché mettete alla prova il Signore? Tra l'altro, prova si dice Massà, e quella località che si chiama Refidim poi prenderà un altro nome, Massà, che vuol dire prova, e Meribà, che vuol dire contestazione o protesta. Vedete, qui bisogna aggiungere ancora, non c'è soltanto di mezzo questa prova che contesta il Signore, voi contestate il Signore, protestate contro di Lui, perché bisogna fare i conti con quella nausea determina un risucchio micidiale nel vissuto di coloro che, stanchi e sfiduciati, sono prigionieri di una noia devastante, distruttiva, corrosiva. Ebbene, vedete, qui c'è di mezzo, ecco, prendete il versetto 7, un dubbio radicale. Si chiamò quel luogo Massa, prova, e Meribà, ecco il nome dell'oasi di Refidim, che diventa prova e contestazione. Meribà, a causa della protesta, vedete che lo spiega, e perché misero alla prova il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ecco il dubbio radicale. Il dubbio radicale, vedete, che mette in discussione la qualità del viaggio, il valore degli eventi che pure ormai col passare del tempo sono acquisiti come punti di riferimento nella memoria, ma potremmo avere sbagliato tutto, potremmo avere sbagliato strada, potremmo avere frainteso tutto, potremmo esserci immaginati che il Signore sia presente in mezzo a noi ed invece non è presente. Forse qualcuno ci ha anche imbrogliato, sarà stata colpa di Mosè o di Arone, sarà stata colpa magari della nostra faciloneria e superficialità, sarà stata colpa nostra, comunque se il Signore non è in mezzo a noi abbiamo sbagliato tutto. Dubbio radicale: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Vedete che quella sete adesso si esprime in una forma che è molto più drammatica. È una sete che non riguarda soltanto l'equilibrio neurovegetativo dell'esistenza umana che ha bisogno di assorbire acqua, ma è una sete che al di là della fisiologia tocca veramente l'impianto più affettivo della nostra esistenza umana, laddove si sperimenta quella minaccia di avere sbagliato vita e un'eventualità del genere è esattamente come una condanna a rimanere per sempre nel deserto. E nel deserto allora quel che manca per vivere diventa un'esperienza transitoria, ma diventa una condizione definitiva, diventa un inferno. Ebbene, vedete che qui il dubbio radicale adesso viene illustrato nei versetti che seguono, che costituiscono non un'aggiunta ma un ingrandimento. È come se la pagina che adesso si inserisce qui fosse proposta a noi come un aiuto per andare dentro a quella situazione, per penetrare e guardarci dentro e interpretarne i dati essenziali. E infatti qui compare un personaggio che si chiama Amalek, che poi è una popolazione. Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Che cosa è successo a Refidim, là dove cascano le braccia? Lì c'è stata l'aggressione di Amalek. Amalek è il nome di una popolazione della steppa, popolazione di predoni che taglieggiano le carovane, dei mercanti. Amalek è uno dei nomi che nella rivelazione biblica serve a identificare l'avversario per antonomasia, che è la potenza demoniaca, l'avversario. Amalek è uno dei nomi, come altri nomi potranno essere messi in evidenza in altri contesti. Satana di per sé nel suo significato originario è un termine che indica l'accusatore, ma pensate a Babilonia, tu lo dici Babilonia, o figure come Nabucodonosor e così. Amalek, e vedete, Amalek è l'avversario che interviene proprio là dove la stanchezza del viaggio, e per questo non basta la sete in sé per sé, ma la stanchezza del viaggio, una stanchezza interiorizzata, viene vissuta come la dimostrazione di un fallimento, o almeno come il dubbio di un fallimento radicale. E lì interviene Amalek perché vuole, naturalmente è l'avversario, vuole depredare i viandanti, vuole impedire la prosecuzione del cammino. Questa aggressione provocata dall'intervento amalecita nella tradizione interpretativa degli antichi commentatori possiamo ben ricapitolare mediante il termine di accidia, l'accidia. Amalek interviene là dove presso quell'oasi, si sperimenta quella situazione di schiattamento, di scontentezza, di sconfitta, per cui cascano le braccia in modo tale da renderla una definitiva resa nei confronti di una accidia micidiale, un impigrimento che chiude qualunque spegne qualunque prospettiva di orizzonte ulteriore, di prosecuzione nel cammino, un risucchio depressivo che, vedete, in questo caso non si può nemmeno, vedete che non si parla qui dell'Egitto, perché ci hai fatti uscire dall'Egitto, ma non si dice perché non torniamo in Egitto, perché in questo caso qui non c'è da, neanche da tornare indietro, c'è semplicemente da sprofondare sempre più in questo acidioso stato di depressione autodistruttiva. Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim, e Mosè disse a Giosuè, adesso vedete, Mosè interviene tramite Giosuè, è la prima volta che si parla di lui. Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io sarò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Notate che adesso c'è una battaglia contro Amalek. E Giosuè conduce gli uomini di Israele nel combattimento, ma la battaglia è decisa dal comportamento di Mosè. Perché? Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Hur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè, ecco qui, alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Vedete che la battaglia è decisa dal comportamento di Mosè? Giosuè combatte sul campo di battaglia, ma la vittoria contro Amalek dipende dal fatto che Mosè tiene le braccia alzate. Là dove ti cascano le braccia, Mosè tiene le braccia alzate. Il nemico si chiama Amalek, il nemico è la cidia. Il nemico è quella congiuntura depressiva che vuole intrappolarti in un deserto senza sbocchi, senza prospettive. E tutto questo, vedete, per di più con un'implicita condanna o autocondanna, se la sono presa lì per lì con Mosè, ma in realtà è poi una forma dicevo poco fa, una forma autodistruttiva. Abbiamo sbagliato tutto. Sì, poi possiamo cercare una giustificazione che dà scarsa o praticamente nessuna consolazione. Qualcuno ci ha ingannato, ma abbiamo sbagliato tutto, e intanto siamo entrati in un vicolo cieco, siamo stati deviati su un binario morto. E Mosè tiene le braccia alzate. Vedete che questa è scuola di libertà. Queste scuole di libertà, perché nel deserto, dove ti manca il necessario per vivere, Amalek si presenta, le braccia là dove l'oasi si chiama Refidim, o si chiama in qualunque altro modo equivalente, le braccia ti pendono inerti lungo i fianchi. E Mosè alzava le mani. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette. Perché Mosè, vedete, non è mica un robot, non è mica un eroe. Mosè non ce la fa, anche lui è stanco, anche lui ha bisogno di sedersi. Infatti gli mettono una pietra sotto la schiena perché si possa sedere, e per di più Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Noi diremmo, è un imbroglione, non gioco più, si fa aiutare, no? Come i bambini che dicono, no, hai barato al gioco, non è vero. Sì, ma non importa niente, vedete, si faccia aiutare Mosè, si fa aiutare, è necessario, Aronne e Cur, e che le braccia devono stare alzate, questo è il punto. E così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Allora il Signore disse a Mosè: scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Una promessa che poi viene ripresa più avanti nel libro del Deuteronomio, poi. C'è un richiamo ulteriore nel primo libro di Samuele. Amalek deve essere sconfitto, ma vedete, la sconfitta non riguarda soltanto quell'avversario che episodicamente si presenta, ma riguarda quella istanza depressiva che nel corso del viaggio attraverso il deserto tristemente mirata a sbarrare il cammino, non solo per delle barriere di ordine fisico, ma una barriera interiore che si chiama acidia. Un risentimento radicale, una protesta insofferente e nauseata, un disgusto incorreggibile per tutto e per tutti. Ma vedete, qui non abbiamo a che fare solo con quella liberazione avvenuta, abbiamo a che fare con una pedagogia nella libertà. E la pedagogia suppone il passaggio attraverso questa tipologia di sete, attraverso questa esperienza della noia, attraverso questo dubbio radicale, attraverso questa acidia. E così la libertà diventa come le mani alzate di Mosè, mai da soli, sempre in un contesto in cui l'uno ha bisogno degli altri e viceversa, gli altri hanno bisogno anche di quell'uno e non si può fare a meno nemmeno di uno. Ed ecco, in questo modo la libertà diventa struttura che sostiene l'intero svolgimento del cammino. Una maturazione nella libertà, vedete che qui in queste pagine acquista una intonazione che è sempre più interiore, ma non per questo è evanescente, inconcludente. È una libertà misurata nella concretezza del vissuto, ma tale da implicare, tenendo conto certo degli opportuni risvolti di ordine oggettivo, un costante filtraggio dei pensieri, dei sentimenti, dei desideri, delle intenzioni. Ancora una volta, vedete, nel deserto Dio è il liberatore. Mosè costruì un altare e lo chiamò "Il Signore è il mio vessillo", versetto 15, e disse: una mano si è levata sul trono del Signore, vi sarà guerra tra il Signore, del Signore contro Amalek di generazione in generazione. Dio è il liberatore. È il liberatore laddove fa udire la sua voce come terapia che ci accompagna mentre siamo assetati e troviamo da bere? Lui liberatore, quando nella quotidianità più spicciola ci chiama a scoprire nella meraviglia più pura come siamo ospiti? È lui liberatore, quando nel dramma di uno scontro così amaro e micidiale con Amalek, con l'accidia che ci brucia, che devasta tutta la scenografia dell'intimo, che cancella pensieri e sentimenti, ecco che ci invade con le manifestazioni di una forza che solleva le braccia che ci erano già cadute. Il Signore è il mio vessillo, dice Mosè. Una mano si è levata. Quarto quadro, capitolo 18. Vedete, adesso stiamo completando la lettura di questo intermezzo. Qui succede un fatto. Dice il testo che Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, ricordate, l'hanno incontrato suo tempo, venne a sapere quanto Dio aveva operato per Mosè, per Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Ietro prese con sé Zippora, moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandata, e insieme i due figli di lei, uno dei quali si chiamava Gerson, perché egli aveva detto sono un emigrato in terra straniera, l'altro si chiamava Eliezer, perché il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone. Due figli di Mosè. Mosè aveva rimandato sua moglie, tipo a suo tempo, anche i figli. Adesso arriva Ietro con moglie e figli, ma moglie e figli sono figure che rimangono in secondo piano. In primo piano Ietro che è il madianita, rappresentante poi tutta una popolazione. E comunque questa comparsa di Ietro qui con figlia e nipoti, che sarebbero poi moglie e figli di Mosè, ha a che fare con la evocazione di un passato, non c'è dubbio, è un passato anche piuttosto significativo, perché secondo la ricostruzione un po' artificiale, come sappiamo, comunque una ricostruzione che vuole rimarcare l'importanza del fatto, Mosè è soggiornato nel territorio di Madian per 40 anni, quindi è un passato significativo, un passato qualificante, un passato pesante. E adesso vedete, rispetto a quel passato, Mosè, che pure ha affrontato tante vicissitudini, adesso è accampato in quella località, sta svolgendo un ruolo così importante per per il popolo intero nella traversata del deserto. Mosè comunque, rispetto a quel passato, porta con sé una eredità di solitudine, non c'è dubbio, solitudine. E vedete che qui il testo che stiamo leggendo, con qualche accenno molto semplice ma anche molto efficace, ci propone un altro di quei passaggi che servono a conferire maturità alla liberazione avvenuta e dunque a quella esperienza della libertà che è l'obiettivo di una pedagogia così impegnativa e una pedagogia poi così, così aderente ai dati concreti del vissuto. come nei casi precedenti. E qui vedete, rispetto a quel passato, che adesso si ripresenta a Mosè attraverso Jetro, che porta con sé Zipora e i due figli, rispetto a quel passato, Mosè è un isolato. Nel frattempo Mosè poi ha a che fare con questa massa di gente che si scarica addosso con un'infinità di problemi. Tant'è vero che poi la pagina prosegue nel capitolo 18 con una scena nella quale Mosè deve affrontare tutte le questioni, tutti i contenziosi, tutti i dibattiti giudiziari, una pena indescrivibile. In quel contesto, poi, proprio in questo capitolo 18 più avanti, interviene Jetro e gli dà dei buoni consigli. Ma vedete, una solitudine, quella di Mosè, che è occupata dai innumerevoli petulanti, invadenti, interlocutori. Ecco, e questa scena che è lì per lì così è così un po' come dire, descrittiva, in realtà allude a situazioni che toccano aspetti profondi dell'animo umano, là dove il ritorno del passato assume la forma empirica di una esperienza di solitudine nel presente. E vedete, qui veniamo a sapere che Jetro ha ascoltato, dove dice era venuto a sapere, in ebraico è il verbo ascoltare, ha ascoltato quello che è successo dal momento che Dio ha operato per Mosè e per Israele dall'Egitto in poi. E allora, vedete il versetto 5, Jetro, dunque suocero di Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da Mosè nel deserto, dove era accampato, presso la montagna di Dio. Egli fece dire a Mosè, sono io Jetro, tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i tuoi due figli. E Mosè andò incontro al suocero e si prostrò davanti a lui e lo baciò. Una dimostrazione di stima vicendevole, soprattutto vedete l'apprezzamento della presenza altrui senza rigurgiti di gelosia, senza pregiudizi, senza prepotenze, e anche a questo riguardo vedete il viaggio attraverso il deserto adesso diventa veramente un momento pedagogico di importanza decisiva, nel senso che qui abbiamo a che fare adesso con l'incontro tra uomini liberi, e uomini liberi, vedete, che sono in grado di ascoltare quello che Dio opera nella vita altrui e sono in grado di raccontare quello che Dio sta operando là dove i dati registrabili nell'immediato assumono l'evidenza di una solitudine. Una solitudine peraltro tanto più faticosa quanto più è popolata da presenze invadenti. E vedete qui la scena che sta sotto i nostri occhi, adesso leggiamo questi pochi versetti per intero, è una scena veramente commovente, perché Mosè è andato incontro a Jetro, si è prostrato, lo bacia, poi si informarono l'uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda. deserto, il luogo della precarietà per eccellenza, il luogo in cui manca il necessario per vivere, il luogo in cui la solitudine diventa una morsa stritolante, e questo insieme con quello che è o può essere il ritorno di un passato che non è più componente del vissuto nella sua attualità, è passato, eppure ritorna in modo tale da rimarcare il dato forte di questa solitudine. Il deserto sembra fatto proprio apposta. E qui vedete i due sotto la tenda. E Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto al faraone. Mosè racconta quello che il faraone aveva dovuto subire perché il Signore ha operato, quello che il Signore aveva fatto agli egiziani per Israele, tutte le difficoltà loro capitate durante il viaggio dalle quali il Signore aveva liberato. Vedete che Mosè qui nel racconto non si limita a raccontare quello che è avvenuto in Egitto, ma sta raccontando quello che è avvenuto durante il viaggio. Tutto quello, tutte le difficoltà loro capitate durante il viaggio. E una sintesi di queste difficoltà capitate durante il viaggio è quanto leggevamo nelle pagine precedenti: quella sete, quella fame, quella nausea. E quante difficoltà. E adesso Mosè racconta perché il Signore da quelle difficoltà li aveva liberati. E Jetro gioì. Interessante questo verbo qui, dunque Jetro gioì di tutti i benefici che il Signore aveva fatti a Israele quando lo aveva liberato dalla mano degli egiziani. E disse Jetro: benedetto. Vedete questa gioia dell'incontro tra uomini liberi. La solitudine nel deserto serve anche a questo, serve a questo. È un momento determinante in una pedagogia che realizza la maturità di gente libera, la capacità di incontrarsi e di incontrarsi in un contesto in cui, vedete, la testimonianza della propria solitudine diventa il modo per testimoniare la la presenza provvidenziale del Signore che è liberatore, che è liberatore nel momento in cui tutte le traversie affrontate, e nel momento in cui anche la solitudine così ben definita del momento presente diventa il contenuto di una relazione, di uno scambio, di un dono che viene consegnato, così come dono altrettanto qualificato verrà ricevuto in cambio. E qui vedete questa relazione pura, questa relazione senza gelosie, senza pregiudizi, questa relazione pura nel deserto tra uomini liberi, uomini che sono maturati nell'esperienza della solitudine e che non sono prigionieri di essa e non sono nemmeno, vedete, preoccupati di nascondere quella solitudine e di far valere chissà quale scenografia di potere, non preoccupati di difendersi né di aggredire, una relazione pura nel deserto, sotto quella tenda. La gioia dell'incontro tra uomini liberi. Vedete dove va la pedagogia della libertà. E qui adesso, vedete, ne viene fuori una benedizione. Benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone, gli ha strappato questo popolo dalla mano dell'Egitto. Ora io so, è Ietro che sta parlando, che il Signore è più grande di tutti gli dèi, poiché egli ha operato contro gli egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantavano. Adesso Ietro sa, dice, io so. So attraverso quello che è avvenuto, il Signore è il liberatore, e Mosè ha raccontato. E poi c'è di mezzo adesso un sacrificio, un gesto dotato di una sua valenza liturgica, religiosa, molto pregnante. Ietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto, sacrifici a Dio. Vennero a Roma tutti gli anziani di Israele e fecero un banchetto con il suocero di Mosè davanti a Dio. Ecco questa scena, vedete, un banchetto di pace davanti a Dio, la gioia di uomini che hanno da condividere nella solitudine, con tutti i limiti che questo comporta, nello spazio e nel tempo, hanno da condividere la condizione di creature che affrontano il viaggio della vita al cospetto di Dio. Tant'è vero che poi, come già vi dicevo, dopo Mosè ha a che fare con tutta la gente che gli casca addosso e che e chiede di ottenere da lui un responso per questioni di vario genere, e non ce la fa più, e allora interviene il suocero e gli dà un consiglio: ma organizza le cose in modo tale che ci siano addetti a vari livelli, procedendo anche tenendo conto della gravità delle questioni, in modo tale che a te sia riservato soltanto il momento apicale delle richieste, non contatto con tutte le istanze di base. E così spiega Ietro, prendete il versetto 22. Così ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo popolo arriverà in pace alla sua meta. E Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. Mosè dunque scelse uomini capaci in tutto Israele e li costituì alla testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza e quando avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori. Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò al suo paese. Fine del capitolo 18. E vedete che qui adesso siamo arrivati al Sinai, subito dopo, ma ne parleremo tra un mese, siamo arrivati al Sinai. Questa capacità di incontrarsi nella libertà con altri viandanti che attraversano il deserto e che sono condizionati da tutti quei limiti e quelle insufficienze che non mancano mai, e questa capacità di ascoltarsi e di raccontarsi questa esperienza della gioia pura nell'incontro, questa maniera di relazionarsi senza prevalere e senza nemmeno andare a nascondersi spaventati, e questa è la premessa in vista di quello che adesso è l'incontro con il Dio vivente. Sinai, ed ecco, è il Signore che dichiara la sua intenzione: ti ho portato fin qui, ti ho liberato perché voglio fare alleanza con te. Ti ho liberato, vedete quella liberazione che ebbe luogo quando uscirono dall'Egitto, quella liberazione che è andata precisandosi, documentandosi, radicandosi, maturando nel corso della traversata. E in realtà poi rischi di ricaduta all'indietro non mancano mai, anzi la storia del popolo di Dio dimostra che eventualità del genere, scivolate anche clamorose, contraddizioni spudorate, tutto questo sì, fa parte ancora della storia futura, ma intanto vedete la pedagogia del Signore continua a liberare attraverso il viaggio che mette Mosè e gli altri nella condizione di sperimentare quel che manca per vivere, quella insufficienza radicale rispetto alla vocazione alla vita che riguarda la nostra condizione umana, e quella esperienza è proprio strumentale, ma efficacemente, pedagogicamente strumentale in vista di una libertà che non sia soltanto un episodio, ma che sia davvero una qualità intrinseca del vissuto umano, fino al momento in cui, al cospetto di Dio, ecco che lui, il Signore vivente, troverà dinanzi a sé degli interlocutori in grado di accogliere la sua intenzione di alleanza e corrispondere ad essa. Più o meno così. Notate che qui, io ho concluso, nel versetto ultimo, 27 del capitolo 18, Mosè congedò il suocero, il quale tornò al suo paese. Forse ricordate che questa espressione, pressoché alla lettera, compare nel Vangelo dei Magi: per un'altra strada tornarono al loro paese, Magi, ritorno. È una proiezione ecumenica.
E qui a fianco avete segnato numeri 10, quindi come dicevate
perché quando ripartono dal Sinai, se vai a vedere lì si parla ancora di questi parenti di Mosè. Vi dice numeri 10, versetto 30. Ecco qui: Obab, figlio di Reuel, madianita, suocero di Mosè, che adesso Ietro qui si chiama invece Reuel, ma è un altro nome. Ma insomma, più o meno così. Sì, Francesco, com'è?
Sei guarito?
Sì, 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 abbastanza. Quando parlavi di Amalek, delle mani alzate, delle persone che aiutavano Mosè, eccetera, a me è venuto in mente il valore della preghiera, perché quando tu dicevi Giosuè sta combattendo, in realtà poi Mosè, quello che determina la sorte della battaglia, era Mosè con le sue mani alzate. E a me immediatamente, non so se è una cosa congrua rispetto al discorso, è venuto in mente proprio il valore, il significato della preghiera, perché noi siamo in realtà in combattimento, però è la preghiera, no? E le mani alzate verso il cielo, la preghiera non soltanto nostra, ma anche quella che chiediamo agli altri nel sostegno, quella che gli altri chiedono a noi per essere sostenuti, che poi determina le sorti di una situazione, di un contesto di difficoltà. In questo caso tu parlavi di congiuntura depressiva che affliggeva il popolo di Israele. Questo, tra le altre cose, era quello che più mi ha colpito, mi ha suscitato questa cosa.
Vittorio, così si può.
Avevo letto la nota prima che Amalek era considerato il nipote di Esaù.
Amalek compare nella discendenza di Esaù, sì.
Il suo povero Esaù, che il torto alla pacca, non si trova adesso con le capostipiche, addirittura di la scena di Esaù e di Giacobbe non mi capisce poco.
Disturba, sto.
Ci può stare, ma che addirittura per questo diventi il capostipite dell'avversario, degli avversari.
Sì, sì, vabbè. Ma è Esaù comunque è donna, poi è donna, anche è donna.
Anche
i domini sono visti abbastanza male, non penso. Ma poi c'è un recupero anche per Esaù. Tra l'altro poi una crescita nel capitolo 36 del libro della Genesi, praticamente tutto un capitolo dedicato ai discendenti di Esaù. Abramo tanta fatica per avere un figlio, Isacco tanta fatica, ci sono due gemelli che però sono in lotta tra di loro, finalmente appunto Giacobbe è difficile, ce ne avrà 12. Sì, ma nel frattempo Esaù ce n'ha un capitolo intero. 36, ma è 36,
tutto. Anche l'Islam
viene ricondotto, sì, tutte le popolazioni arabe vengono ricondotte, Ismaele. Tutte le popolazioni arabe. Dio in mezzo a noi sì o no?
C'è o non c'è?
Ma dimmi le queste alzate!
No, perché dico, da quello che leggiamo qua.
Il dubbio radicale chiude nel deserto, ti intrappola nel deserto.
Nel deserto. Però nel deserto Dio agli ebrei gli dà l'acqua, gli dà la manna,
gli dà le braccia alzate.
Poi gli dà di nuovo l'acqua.
dall'acqua,
nel momento in cui vengono colpiti dalla civia, dal disgusto, dalla...
quell'acqua adesso fa tutto uno con le braccia alzate di Mosè. Infatti è Mosè che dice: vessillo, il Signore è il mio vessillo. Nel deserto il Signore dà l'acqua, dà la manna, dà le mani alzate. Le mani alzate.
Però noi adesso siamo alla ricerca sempre di questi segni, padre. Cioè vorremmo individuare qualcosa pure noi. Cioè desidereremmo.
Quindi tutta la conclusione di queste cose, cioè di questa maturazione, di questa, dipende da quello che abbiamo detto inizialmente, quello se tu ascolterai la voce del Signore. Cioè, dipende da lì, cioè se noi ci fidiamo di Lui e abbiamo gli occhi al cielo, riusciamo a vivere questo deserto pure nella nostra quotidianità. E quindi questa terapia, che il Signore, questa pedagogia va a buon fine, ma solo se c'è l'ascolto della parola, solo se c'è la fede. Quindi è collegato, perché solo lì si legge questa parola, se tu ascolterai la voce del Signore. Poi tutto il resto viene forse sospeso.
Sì, sì. Non di solo pane, quello è il Deuteronomio. Ogni parola che esce dalla bocca.
Ma che poi in
realtà. Tutte sono prove, vengo su. Tutte sono prove. Quindi quella prima prova è una prova programmata, quindi si vede che ogni prova sarà sempre una terapia.
Come noi diciamo ancora oggi? Anche se il deserto è un luogo e un tempo, lo diciamo anche noi, lo viviamo anche noi. E poi io pensavo pure quello che aveva detto Pier Francesco, no, però non ho sentito la preghiera, questo Aaron pure mi sembrava una solidarietà nel deserto. Sì. E poi mi ricordo sempre che questo famoso desiderio, quel pezzo di Gesù Enrico, quando si sono sposati, che l'hanno scelto come lettura, voi non ve lo sapete ricordare, ma io ve lo ricordate,
scelsero questo,
era proprio questo,
la partitura di Gesù. Silvio,
io volevo dire che pure ricollegando a quello che diceva Franco sul fatto di ascoltare la voce, nella realtà non è tanto, dice sì, è vero che noi cerchiamo l'acqua, ci manca l'acqua, ci manca il pane, insomma, ma alla fine anche quando le abbiamo sperimentiamo il disgusto e la nausea, quindi il problema non è tanto nell'avere la cosa, è nel non averla e acquisire comunque quegli elementi di libertà mentre non ce l'hai, ti manca l'acqua. Però è proprio la mancanza dell'acqua che ti fa alzare lo sguardo, che ti fa pensare, che ti fa capire, che ti fa incontrare l'altra persona, eccetera. Anche nel deserto dell'assetato, anche nel deserto dell'affamato. E allora, quando comunque c'è, perché comunque tecnicamente quella la trova, lo diceva Padre Pino, eccetera, eccetera, sperimentiamo pure questa nausea. Questo gorgo malefico che ci risucchia della vita di tutti i giorni e che nella quale perdiamo il senso della vita stessa, perché poi a un certo punto è noiosa la vita, tutti i giorni. Se non c'è proprio questa vibrante forza che mi viene dalla parola, proprio dal fatto di dire. C'è una voce che mi sta parlando e mi sta dicendo altro, diventa l'inferno, diventa un deserto che non è nemmeno il deserto dell'incontro, è il deserto della solitudine e della disperazione più totale. Per cui non è tanto legato al fatto di noi cerchiamo l'acqua, sì è vero, noi la cerchiamo, e poi c'è forse penso che quando noi diciamo il Signore dalle prove, però vedi la prova, è un modo poi un po' ambiguo di dire così, il Signore non è che dalla prova, noi ci troviamo nella prova e il Signore dalla forza della prova, no? Perché sembra quasi come se avessimo un esame da fare ogni volta, il Signore mamma manda, sembra a me me la manda la prova, ma mandata la prima, la seconda, la terza prova, cioè quasi quasi ti senti pure, dice, torna in Egitto, questo si sta meglio
per morire con la pancia piena.
E questo fatto che nonostante noi cerchiamo acqua, alla fine pure quando l'abbiamo, il disgusto. E allora è là che poi sentiamo veramente la presenza, la necessità proprio della di un incontro diverso, no? E quell'incontro è sempre gioioso, perché quando anche la gioia, no? La gioia che dietro è gioia, e poi no, mi piace pure che gli spiega quando non affrontare tutto da solo, se metti dei giudici, fai una struttura un po' pure la tua, il tuo, se no non ce la fai.
Ridimensiona un po' le cose, dici, no?
Nel sospetto padre perché ci ha portato alla fine dei figli gliel'ha lasciato per amore.
No, sono tornati indietro. Per non ne parlo più. Sì, no. Più avanti poi arrivo dei numeri, c'è un'altra questione poi.
Spieghiamo pure un poco quello che abbiamo fatto all'inizio, quando parlavamo di libri cristiani e quelli praticamente quando un popolo soffriva quello che aveva sofferto l'altro, come prima cosa comprendeva quello che aveva sofferto l'altro popolo, quindi pure qua soffrivano la gente, allora come prima cosa riesce a capire quello che ha sofferto.
Il libro della sapienza, dice.
E quindi già quello diventa una maturazione.
Ogni vocazione sempre ha un suo una sua intrinseca solitudine, anche se poi una presenza pubblica che lo inserisce in una comunità così ampia e così complicata, ma un dato di solitudine c'è sempre questo, non come condanna, ma qui è appunto vissuto come l'occasione per gioire nella gratuità dell'incontro, appunto gioire della libertà altrui e gioire nel mettere a disposizione il racconto della propria liberazione. È una pagina un po' nascosta questa, il capitolo 18, però vedete, capita proprio qui nel cosiddetto intermezzo e siamo subito sulla soglia degli eventi.
La vista di Gino sembra, all'inizio sembra quasi
minaccioso. Che dice adesso cosa vuole questo? Cosa vuole questo?
Arriva con la moglie figlia che aveva rimandato, sembra minaccioso. Poi diventa, come tu dici, il testo, il scritto, dici, lei non pulisce più, cioè perlomeno
non se ne parla più.
E l'incontro è tra loro, c'è un incontro alla presenza di Dio, cioè lì
arriva dietro.
C'è una trasformazione dell'incontro, poi
e lui gli va incontro.
Il testo come luogo di relazione.
Di relazioni filtrate da questa estrema solitudine, dove le relazioni diventano vere, diventano pure, diventano autentiche, diventano libere, le relazioni.
Cioè, perché il bisogno di stare nel deserto per incontrare gli altri.
Questo. E il deserto in questo è una scuola.
Indietro,
sì, il capitolo 4, alla fine del capitolo 4, poi, perché erano partiti insieme, prima poi dopo invece lui rimanda indietro.
Chi è partito
e è andato?
Che dice?
Capitolo 4 dice così. C'è una scena un po' curiosa. Mentre si trovava in viaggio, versetto 24, nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne incontro e cercò di farlo morire. Che cosa succede qui? C'è di mezzo veramente il fatto che Mosè non era circonciso, forse. Allora Zippora prese la moglie, una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio, che non è stato circonciso, e con quello gli toccò i piedi e disse, e questo diventa una terapia per Mosè, che tu sei per me uno sposo di sangue. Allora si ritirò da lui, vedete che Zippora se ne va. Essa aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. Sì, non è chiarissimo qui, adesso i commentatori poi ne hanno detto tante in passato e anche oggi, però quello che è comunque evidente è che il Signore interviene nella relazione tra Mosè e i suoi familiari, per cui Mosè prosegue solo e gli altri tornano a casa. Deserto come luogo di incontro,
di purificazione e
incontro. L'incontro purificato, è questo.
Che prepara l'alleanza.
Nel percorso che ci presentate nell'allestimento di una serie di dispositivi che permettono di bere, ma la liberazione sta...
Quelli ci saranno pure, ma la liberazione?
La liberazione è assaporare, è meravigliandosi, che quello che serve per vivere è gratuito.
È gratuito.
È gratuito. Cioè questo proprio è un ribaltamento radicale di prospettiva, anche rispetto al modo in cui si utilizzano questi termini nella vita quotidiana, nelle relazioni quotidiane. Tutto l'impianto delle politiche pubbliche è costruito avendo come obiettivo il superamento di una posizione di bisogno, e quindi della ricerca dei dispositivi che siano quelli più efficaci ed efficienti per superare una situazione di bisogno. Ma non è quella la liberazione. Questo discorso è proprio
in quella meraviglia, quando ciò che è necessario.
E anche alla luce di altri discorsi fatti, potremmo dire che qui è una delle radici di quella che negli anni abbiamo provato a chiamare coscienza politica, questa meraviglia. Meravigliarsi di quanto sia gratuito e donato quello che poi serve per vivere, insomma. Cioè non è il frutto della nostra capacità operativa, la liberazione, non è il frutto della nostra genialità organizzativa, ma è un riconoscimento, è il frutto di un riconoscimento. Questo è proprio un ribaltamento radicale di prospettiva.
Ti faceva del deserto, è una mancanza del mondo.
Sì, che non è evitabile, cioè,
non c'è gli elementi.
Sì, ma di per sé, per un verso, per altro verso però il deserto è condizione inevitabile, cioè non c'è condizione di vita che non abbia dimensioni politiche, insomma. E l'altra questione è questa della solitudine, la solitudine come fondamento di relazioni libere. È un altro capovolgimento di prospettiva radicale. Cioè per costruire la fraternità bisogna radicarsi nella solitudine. Un altro capovolgimento. Per cui la solitudine non è un vuoto in questa prospettiva, ma è una carità che ospita una presenza, insomma. Per conto proprio, ma ecco, l'incontrare
è una presenza che non ha fuoco, è quello che dice sempre il Pio Parisi col calmo davanti al silenzio, davanti al silenzio, cioè questo è
una solitudine abitante,
un silenzio. Io quando penso alla solitudine biblica, pensavo con la frase che più Parigi continuava a ripetere quando uno parlava troppo. Allora, a me pare anche non tanto capire che il deserto è un disegno confidenziale del Signore, e attraverso quello, no? Leggendo quello che ho scritto come appunto, c'è un luogo di liberazione, quindi è proprio un disegno del Signore per liberarci, che noi siamo prigionieri di noi stessi. E quindi se uno si trova nella solitudine, nelle cose, e poi che quindi se si interroga e fa un'introspezione seria e ci si accorge dei problemi, no?
realtà non c'è stato un sentimento di affidamento al Signore, ma anche di ribellione. Perché però poi la gratuità del Signore viene ugualmente,
dice, ma che cos'è questo, vedi, allora? C'è una voce, c'è una voce che sta parlando, vedi, c'è la, questa sorpresa, questa meraviglia che poi si ripete tutti i giorni, perché poi diventa una noia,
a Roma alla serie generazionale i nomi di Dopo la messa delle feste.
Sì.
Per me va bene.
Il
12 alle 8.